Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Perché preghi? Cosa vuoi da Dio? Cosa cerchiamo da Dio? Perché vogliamo Dio nelle nostre vite? Quasi tutti cercano Dio nel senso di volere il suo aiuto. Quasi tutti pregano in qualche momento, chi solo in momenti di grande bisogno, chi tutti i giorni. Ma che cosa vogliamo da Dio? Cosa vogliamo da Dio? Qual è il desiderio dei nostri cuori? Qual è lo scopo per cui vogliamo l'aiuto di Dio? In realtà tendiamo a cercare Dio e pregare per quello che ci è più prezioso. Certamente, se siamo buoni credenti, dico un po' così, abbiamo un elenco di preghiere, preghiamo per cose, per doveri, ma poi ci sono le preghiere che non servono un elenco. Aiutami in questo, aiutami in quello, fai questo, fai quello, non serve un elenco. E quali sono quelle cose? Cosa vuoi da Dio? Perché cerchi Dio nella tua vita, il suo intervento? Nella Bibbia più volte vediamo anche il popolo di Dio e anche altre persone che cercano Dio per motivi sbagliati. Conosciamo bene il brano che troviamo in Giacomo 4, 1 a 3, ve lo leggo. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattete e non avete perché non domandate. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Cosa vuoi tu da Dio? Perché cerchiamo Cristo, la sua opera, il Signore? Andiamo avanti nel nostro studio dell'Evangelo di Giovanni. Siamo arrivati al capitolo 6 e vogliamo vedere un esempio di persone che cercano Cristo per motivi sbagliati. E poi Cristo ci spiega qual è il motivo giusto per cercarlo. Quindi trovate con me Giovanni, inizieremo capitolo 6, versetto 22. Allora, per contesto, il giorno precedente a questo avvenimento che leggeremo, Gesù aveva moltiplicato i pani e i pesci. Un miracolo quasi da non credere, cioè tutto è sovrano, è miracoloso, ma una guarigione è meno grande che proprio creare da poco cibo quintali, quintali, quintali di cibo, cioè creare massa da cosa? Da una cosa piccola, creare quintali, quintali da grammi. E quindi le persone avevano capito, questo qui ha poteri che solo Dio ha, e se ricordate volevano farlo diventare il loro re, ma la motivazione era, wow, un re così può risolvere tutti i nostri problemi. Cristo li ha mandato via, ha mandato i discepoli attraverso il mare nella barca, loro avevano un forte vento contro, grande difficoltà, e quasi verso la mattina, e ancora notte, Gesù, vedendo tutta la notte e sapendo esattamente la loro condizione, venne camminando sul lago, attraversando il lago a piedi, arriva da loro, spaventati, capiscono che Gesù si presenta, lo porta nella barca, la barca subito arriva all'altra riva. E così anche i discepoli capivano ancora di più la divinità di Gesù. Allora, nel brano di oggi, le persone, la folla che erano lì quando Gesù ha moltiplicato il pane, stanno cercando Gesù. Non vuol dire tutti quanti, non vuol dire che erano tutti 5.000 uomini più mogli e figli, forse era un gruppetto di loro, ma c'era questo gruppo di persone che erano là, che cercavano Gesù. E avevano notato la barca che apparteneva a Gesù e ai discepoli, cioè in cui sono venuti, non c'era più. Quindi vengono altre barche, molto più grandi, perché parlava di quella come piccola barca, si montano e attraversano la strada all'altro lato e trovano Gesù. E notiamo quello che dicono a Gesù, che rivela i loro cuori, e notiamo quello che Gesù dice a loro. Quindi, quello che Gesù dice a loro è quello che serve a noi oggi e a tutte le persone intorno a noi. Quindi ascoltiamo attentamente. Leggo Giovanni 6, da 22 a 24. Il giorno seguente, la folla che era rimasta sull'altra riva del mare si rese conto che là non c'era che una piccola barca, quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma che i suoi discepoli erano partiti soli. Ora, altre barche erano venute da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là, e neppure i suoi discepoli, salì anch'essa su quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. La prima cosa che noto è che si impegnano a cercare Gesù. Cioè non è che ma vorrei che ci fosse Gesù, si mettono da fare a cercare Gesù con grande impegno. Non è qui, c'era la barca, non c'è più, ah, saranno andati attraverso, dobbiamo anche noi. Ed era molto più veloce andare in barca che tutto intorno. Erano pronti a fare un grande, a prendere un grande impegno per trovare Gesù. A prima vista è una buona cosa, ma cercavano Gesù con impegno. Ma la domanda non è solo quella, la domanda è perché volevano cercare Gesù? Qual è il motivo per cui volevano trovare Gesù? Non è solo importante cercare Dio, è cercare Dio per lo scopo giusto. Vedremo dal contesto che non cercavano Dio con il cuore giusto. Volevano un aiuto comodo a loro. Non volevano cercare Dio per il motivo per cui Dio ha detto cercatemi. Non cercavano di essere riconciliati con Dio. Non cercavano il perdono. Volevano una vita terrena più facile, meno dolorosa. Cercavano questo. E allora, perché cerchiamo noi Dio? Perché cosa preghiamo noi? Andiamo avanti. Versetto 25. In realtà rimproverano Gesù. E avendolo trovato di là dal mare, gli dissero, Maestro, quando sei venuto qui? Allora, questo è un rimprovero. Come mai non ci hai detto che andavi via? Come mai sei andato via? Noi volevamo farti re. Perché sei andato via? Quando sei venuto qua, scusami, era il giorno dopo. Sapevano, è venuto da poco. Quindi non è una domanda informativa, questo è un rimprovero. Ricordate che spesso rimproveriamo con domande. Un genitore, perché hai fatto quello? Non è una domanda, è un rimprovero. Perché hai mangiato quello che ha detto di non mangiare? Non è, oh, vorrei capire. No, è ti sto rimproverando. E loro stanno rimproverando Gesù. Perché quando sei venuto qui? Ti stavamo cercando. Come mai non eri là? Loro stanno dicendo tu devi giustificarti con noi. Tu hai mai fatto quello? Tu hai mai detto, perché? Perché questa prova? Hai mai alzato il pugno senza dire il nome di Dio, ma a chi stavi chiedendo? Chi gestisce tutto? Chi gestisce tutto? Solo Dio. E perché hai mai chiesto? Ma perché proprio adesso? Perché proprio questa prova? Tu stai dicendo, tu devi giustificarti a me, perché secondo me hai sbagliato. Questo è grave. Questo è gravissimo. Questo non è chiedere perché con cuore umile. Oh Signore, cosa stai facendo in questo? Spiegami, accetto tutto, ma se è la tua volontà, aiutami a capire quello che stai facendo. Quello è diverso. Non sto parlando di quello. Sto parlando di chiedere a Dio, ma perché? Questa non è la prova che mi serviva. Perché l'hai mandato? E questi stanno dicendo, quando sei venuto qui? Non dobbiamo mai chiedere a Dio di giustificarsi con noi. Dobbiamo noi giustificarci con Lui, il fatto che non c'è giustificazione quando pecchiamo. Queste persone non avevano il cuore giusto, non erano umili, non avevano timore di Dio, avevano visto potere divino in Gesù, dovevano avere timore e non avevano questo. Non avevano reverenza, non stavano cercando a Gesù con il cuore giusto perché cerchiamo noi Gesù. Allora, per cosa preghi? Cosa sta più sul tuo cuore? Andiamo avanti. Gesù capiva il loro peccato e riprende loro per la loro domanda. Versetto 26. Gesù rispose loro e disse, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Questo è un rimprovero, un forte rimprovero. Gesù rimprovera queste persone perché lo cercavano per un motivo sbagliato. Consideriamo quello che dichiara qui. Quando dice che non lo cercavano perché avevano visto i segni, di cosa si tratta? Allora, ricordate che nell'Antico Testamento c'erano profezie che quando sarebbe venuto il Cristo, che sarebbe Yahweh, sarebbe Dio stesso, l'Eterno, quando sarebbe venuto avrebbe fatto certi segni, certi miracoli, in modo di riconoscerlo. Gesù aveva compiuto quei miracoli. E quindi la Bibbia insegnava, la loro Bibbia era l'Antico Testamento, insegnava che il Cristo sarebbe venuto per provvedere la salvezza. Era scritto con tante profezie. E i segni mostravano che Egli è il Cristo, che provvede la salvezza, l'essere riconciliati con Dio. E così quando lui dice, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, sta dicendo, non è perché vedendo i segni, capite, è il Cristo in cui possiamo essere perdonati. No, non mi stavate cercando per avere il perdono, per essere riconciliati con Dio. Quello non è il vostro scopo. Non mi cercate, non vi impegnate a cercarmi per lo scopo giusto. Piuttosto, Gesù dice, ma mi cercate perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Io ho provveduto cibo per voi, non avete dovuto lavorare, faticare, pagare niente. E dite, ma vogliamo quello. E quindi mi cercate non perché vedete, è il Cristo in cui c'è perdono. No, mi cercate perché posso fare i miracoli che rendono la vita più comoda. E vi toglie la fatica di dover affaticare per avere da mangiare. Voi volete una vita più facile, volete che io faccia come volete voi. Questo è sbagliato. e sta riprendendo loro, mostrando il loro cuore sbagliato, mostrando il peccato di cercarlo non per avere perdono e riconciliazione, ma per avere aiuto terreno. Anche noi pecchiamo quando cerchiamo Dio per un motivo sbagliato. Anche noi offendiamo Dio quando vediamo aiuto terreno come più importante che benedizioni spirituali. Certamente, attenzione, possiamo chiedere aiuto per i nostri bisogni terreni nel Padre nostro? Gesù ci insegna e in mezzo menziona dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il necessario. E questo è giusto, Dio ci ha creati con un corpo terreno che ha bisogno di cibo, nutrimento, ha bisogno di essere coperto, protetto da freddo, la pioggia, abbiamo bisogno di vestiti. Ma quelli, Dio sa quello. Cercate per primo il regno di Dio, la sua giustizia, queste cose, quelle cose vi saranno sopraggiunte. Ed è giusto pregare per pane quotidiano, ma non è la cosa principale. È proprio una cosa che sì, chiediamo anche quello. Dobbiamo pregare per il perdono. Dobbiamo pregare che il nome di Dio sia santificato. Dobbiamo pregare che il suo regno possa crescere, la sua volontà sia fatta. Protezione contro le tentazioni. Allora, queste persone cercavano Gesù per motivi terreni. Vogliamo una vita meno faticosa. E tu puoi darci quello, vieni a aiutarci. E Gesù riprende loro, ma voglio notare il cuore di Gesù. Loro lo cercano per motivi carnali e Gesù mostra loro il loro peccato, ma non finisce là. Come il buon pastore che va in cerca di pecore perdute, Gesù insegna loro, voi mi avete cercato per motivo sbagliato, vi insegno il motivo giusto. Perché voglio che mi troviate. Allora, questo è il cuore di Gesù Cristo. Leggo il versetto 27. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Qui vedo il cuore di Gesù Cristo. Ama salvare. E loro si erano adoperati cercando Gesù per quale scopo? Per avere più pane, più cibo. E Gesù dice a loro, adoperatevi non per il cibo che perisce. Cosa vuol dire adoperatevi? Adoperarsi vuol dire impegnarsi, affaticarsi, cercare, lavorare, avere un desiderio e ti impegni ad ottenere quello. E lui sta dicendo che dobbiamo impegnarci, dobbiamo adoperarci, dobbiamo affaticarci. Ma per che cosa? Per che cosa? Dice di non adoperarci per il cibo che perisce. Allora, loro volevano Gesù per avere il cibo. Ah, avevo provveduto cibo gratuitamente. E erano saziati, che bello! Ma Gesù sta usando cibo in senso simbolico per rappresentare le cose terrene, le cose che, usa la parola, periscono, le cose che periscono. Allora, ha detto, non vivete, non adoperatevi per quello che perisce. Che cosa perisce? Va bene, cose materiali, cibo e altre cose materiali periscono. Ok, questo assolutamente sono cose che periscono, ma che cos'altro perisce? Materiale sì, ma l'approvazione degli uomini è una cosa che dura o perisce? Quanto valore ha veramente l'approvazione degli uomini? Qui in avanti, in capitolo 12, se ricordo bene, aveva detto che c'erano anche i capi che avevano creduto in lui, ma non lo confessavano pubblicamente per timore degli uomini, perché amavano l'approvazione degli uomini più l'approvazione di Dio. Come potete cercare Dio quando cercate gloria, ricevete gloria gli uni degli altri? Un altro brano, l'approvazione degli uomini e gloria dagli uomini, ma è qualcosa che uno non ha vero valore. Numero due, non dura. Non ha vero valore e non dura. E tu vuoi essere visto bene dagli altri? E il tuo orgoglio vuole nascondere i tuoi peccati perché voglio che gli altri ti vedano bene anziché essere purificato? Tu vuoi che ti vedano bene, è bravo, è bello, è buono, è capace? O qualunque altro motivo per cui cerchiamo l'approvazione degli uomini? E ti dà fastidio se uno ti parla del peccato o di qualcosa che non hai fatto bene? Ma quello è un cibo che perisce. Vero cibo ha un po' di valore, ci serve, ma l'approvazione degli uomini non ha valore. Non adoperatevi per quello, non adoperatevi per belle esperienze. C'è chi vive per viaggi, per le emozioni che arrivano guardando i film, per i piaceri di seguire lo sport, per stare insieme con gli amici. Ci sono tantissime esperienze per cui uno può vivere, può adoperarsi per ottenere questo e ottenere quello e fare questo e fare quello, ma sono cose che passano, periscono. E Gesù dice: non adoperatevi per cibo le cose che periscono, come belle esperienze. Quindi menziona questo che comprendi un po' tutto quello per cui il mondo vive. Non adoperatevi per cose che saranno perse, piuttosto adoperatevi per il cibo che dura in vita eterna. Leggo di nuovo la prima parte del versetto. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. Allora, Gesù non sta parlando di un cibo materiale perché dura in vita eterna, e nessun cibo dura in vita eterna. Non è quello. Che cos'è questo? Il cibo che dura in vita eterna è il perdono dei nostri peccati, la salvezza, l'essere riconciliati con Dio, passare dalle tenebre alla luce. Tutto quello che abbiamo qui, la bella famiglia, la salute, belle esperienze, cose materiali, lasceremo tutto, ma essere riconciliati con Dio dura eternamente. Adoperatevi per quello. E Gesù, notate, fa un confronto. Non adoperatevi per il cibo che perisce. Dobbiamo lavorare, dobbiamo mangiare, ma non fate quello lo scopo della vita. Piuttosto adoperatevi per il cibo che dura in vita eterna. Cioè, non si può vivere sia per l'uno che per l'altro. Gesù non sta dicendo di non lavorare. Sta dicendo di non vivere per le cose terrene, perché non puoi vivere per le cose terrene e anche per le cose spirituali. Così dice Matteo 6, parlando di Mammona e Dio. Non si può amare tutti e due, non puoi cercare tutti e due, non puoi avere un tesoro terreno e anche un tesoro in cielo, o l'uno o l'altro. E Gesù sta facendo lo stesso confronto in Giovanni. O che possiamo capire questo e valutare per cosa sto cercando. Allora voglio rileggere la prima parte del versetto aggiungendo: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il figlio dell'uomo vi darà. Il figlio dell'uomo vi darà questo cibo. Allora, chi è il figlio dell'uomo? Gesù usa quel titolo per se stesso, perché lui è sempre il figlio di Dio, ma ha preso l'umanità. E così dice, spesso si chiama il figlio dell'uomo per dire sono veramente uomo. Era già Dio, ma ha preso veramente l'umanità. E troviamo questo spesso nella Bibbia. E lui sta dichiarando a queste persone che egli è colui da cui possono ricevere il vero cibo. Lui è colui che dà il vero cibo, che il figlio dell'uomo vi darà. Non c'è altra fonte per ricevere il vero cibo, la salvezza, il perdono, l'essere riconciliato con Dio. Allora, c'è un una cosa che mi scombussola. All'inizio del versetto dice che verbo? Prima parola. Adoperatevi. È una cosa che dobbiamo fare noi. Ma qui poi per il cibo che dura in vita eterna. Poi dice che il figlio dell'uomo vi darà quel cibo eterno. Allora, qual è? Dobbiamo adoperarci noi o lui ce la dà? Tutti e due. Non c'è contraddizione qui. Dobbiamo cercare Dio con tutto il nostro cuore. La salvezza non arriva a chi sta lì, va bene Dio, se vuole salvarmi mi toccherà. Dio ti tocca, ma per punti di vista nostra dobbiamo impegnarci con tutto il cuore per ricevere il perdono e la riconciliazione con Dio. Non potremo mai arrivarci adoperandoci, ma dobbiamo adoperarci. È un dono che Dio ci dà gratuitamente in Gesù Cristo per chi lo cerca con tutto il cuore. Certamente, ma Dio tocca il cuore, lo so. Abbiamo letto un secondo Pietro stamattina prima, la fede che ci è stato dato in sorte. Siete salvati per grazia, per mezzo alla fede, e ciò è un dono di Dio. Però dobbiamo adoperarci, ricordando che è un'opera di Dio. Gesù dà la vita. Gesù dà la vita. Poi, andando avanti, il versetto, lui parla di se stesso come il figlio dell'uomo su quale Dio ha dato il suo sigillo. Leggo ancora tutto il versetto. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Cosa vuol dire che il Padre ha posto il sigillo su il Figlio, colui che dà la vera vita? Questo è che Gesù è il Cristo. Il sigillo. Dio aveva testimoniato di Gesù al battesimo. Questo è mio Figlio in cui mi sono compiaciuto. I miracoli erano testimonianze da parte di Dio che Gesù è il Cristo. E Dio aveva messo il sigillo confermando tutta la testimonianza, tutte le profezie. Qual è la prima profezia del Cristo? Ricordate? Genesi capitolo 3, nel giardino. Il seme della donna schiaccerà la testa del serpente. La prima profezia di Cristo. E così tutte le profezie dal giardino di Eden in avanti indicavano il Cristo, e Gesù è quel Cristo, e il Padre ha messo sigillo. E quindi sta dicendo: adoperatevi per il vero cibo che dura in vita eterna, che io, il Figlio dell'uomo, vi darò. Allora, Gesù aveva rimproverato loro per il loro cuore malvagio, che lo avevano cercato per benefici terreni anziché per la salvezza, e poi ha spiegato cosa per cui dovevano impegnarsi, adoperarsi, e loro rispondono in un modo che vedremo, che non si sa se questo era sincero o no, ma leggiamo. Versetto 28. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Che cosa dobbiamo fare? Tu dici che dobbiamo adoperarci per il cibo che dura in vita eterna. Allora cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? Vedremo in avanti che tanti non erano sinceri, non hanno accettato Cristo. Quindi non sappiamo in tutto, ma non tutti, quello è chiaro. Ma comunque chiedono a Gesù che cosa dovevano fare. La cosa da notare è che chiedono quello che devono fare loro. Questa è la cosa importante. Loro avevano un concetto: ok, tu ci dici di cercare la vita eterna, quello che cibo che dura in vita eterna. Ok, cosa dobbiamo fare per ottenere questa vita eterna. Loro credevano che la salvezza fosse per un impegno umano. Credevano di poter meritare la salvezza. Non capivano il loro bisogno del Cristo. Invece di capire, tu sei il Cristo, l'agnello di Dio che, così diceva Giovanni Battista, toglie il peccato del mondo. No, no, escludevano Cristo. Dici cosa dobbiamo fare noi per togliere il nostro peccato, per avere questa vita che dura in vita eterna. Tutte le religioni nel mondo, compreso tante cosiddette religioni cristiane, insegnano che la salvezza si ottiene per il proprio impegno. A volte mischiato con la grazia di Dio, ma sempre l'impegno tuo. Tu devi fare i sacramenti, tu devi fare buone opere, tu devi almeno fare più bene che male, e poi Dio giudica, ok, hai fatto il male, però hai fatto più bene che male, tu sei salvato. Quindi la salvezza, le religioni insegnano che la salvezza è varia per religione a religione, ma la salvezza è qualcosa che tu devi operare, adempiere. Tu devi ottenere, tu devi meritare. Ma Dio dice ripetutamente che nessuno può meritare la salvezza, perché il salario del peccato è la morte, la separazione eterna da Dio. Un peccato ti separa da Dio. Maledetto chi non compie tutto quello che la legge dice, in Galati 3. Tutto! Perfettamente, costantemente, siamo perduti, sì, ma in Cristo c'è il perdono. Quindi il fatto che loro chiedono cosa dobbiamo fare, vediamo che avevano un concetto sbagliato, come il giovane ricco. Cosa aveva detto a Gesù? Prostrandosi, sapendo di non avere la vita eterna, che cosa devo fare io per ottenere la vita eterna? E Gesù, tu conosci i comandamenti? Avrebbe detto, oh Signore, non riesco a seguirli perfettamente. Ha detto, li ho sempre osservati da quando ero giovane. Bugiardo. E Gesù l'ha mostrato, mostrando a lui il suo attaccamento ai suoi soldi. Quindi queste persone, pur avendo le scritture, credevano che fosse possibile ottenere la salvezza con le buone opere, e non è possibile. Notiamo la risposta che Gesù dà a loro, perché con la sua risposta Gesù ci spiega come ottenere la salvezza eterna. Seguite mentre leggo il versetto 29. Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Loro avevano chiesto che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio, e Gesù risponde, questa è l'opera singolare di Dio. C'è una opera, e quello è di credere in colui che Dio ha mandato. Questa è l'opera. Questo è quello che vi fa avere il cibo che dura in vita eterna. Questo è quello che porta al perdono, all'essere riconciliato con Dio, ad avere la vita eterna. Non la via di cercare di compiere tante buone opere. Non potremo mai ottenere la salvezza facendo buone opere, perché non potremo mai pagare il debito. Abbiamo bisogno del perdono, e quello arriva per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Il messaggio di tutta la Bibbia, anche l'Antico Testamento, è che la salvezza è per fede nel sacrificio del Cristo. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Credere in colui, qual è l'opera di Dio? Che crediate in colui che Dio ha mandato. Cosa vuol dire credere in lui? Cosa vuol dire credere in lui? Non credere nell'esistenza, i demoni credono nell'esistenza di Cristo. No, vuol dire credere, io sono peccatore colpevole. Non posso pagare il mio debito, ho bisogno del Salvatore, e Gesù, il Cristo, è il Salvatore. Questo è il significato di credere in Lui. Questo è il significato di credere in colui che Dio ha mandato per essere il Salvatore. Notate che Gesù qui si identifica come colui che Dio ha mandato. Gesù si sta di nuovo mostrando la sua divinità. Non è un semplice uomo che era nato sulla terra come tutti gli altri uomini. Gesù è stato mandato al mondo. In quanto figlio di Dio esisteva da sempre con il Padre. Poi a un certo punto è stato mandato sulla terra per prendere l'umanità per essere il Salvatore. Quindi la salvezza arriva per chi riconosce il suo bisogno della salvezza. Io sono peccatore condannato. Riconosce che non può meritare la salvezza e puoi credere all'opera di Gesù Cristo. Questa è la vera fede. Questo è quello che serve. Il più grande peccatore può essere perdonato se riconosce la sua condanna e si aggrappa totalmente a Gesù Cristo. Allora cosa fanno? Sfidano Gesù, disprezzano Gesù. Incredibile e terribile. Cercano di manipolare Gesù, di forzarlo di fare quello che vogliono loro. Perché lo cercavano? Gesù aveva già detto: non mi cercate perché avete visto segni, ma perché avete mangiato pane, siete saziati. E adesso loro cercano di costringere Gesù a fare quello che volevano loro. Molto malvagio. Leggo 30-31. Allora essi gli dissero: quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto. Come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Questa gente malvagia. Gesù aveva appena detto l'opera di Dio è di credere in me. E loro dicono: allora quale segno, quale miracolo ci fai che possiamo credere in te? Loro stanno dicendo: tu non meriti la nostra fiducia se tu non ci fai altri miracoli. Stanno dicendo quello. Ma scusami, loro avevano visto già tanti miracoli. Gesù era già famoso. Era famosissimo per i miracoli che solo il Cristo può fare, solo Dio può fare. E loro erano presenti quando avevo moltiplicato il pane e i pesci il giorno precedente. Loro non mancavano ampi segni per credere. Stavano cercando di manipolare Dio per farlo fare Gesù e Dio quello che volevano loro. Loro capivano chi è Gesù, ma volevano che lui facesse quello che volevano loro. Quanto è malvagio fare questo? Allora, a volte facciamo noi questo. A volte cerchiamo di barattare con Dio. Se tu mi fai quello, allora io farò questo. Come per dire: Signore, tu vuoi che io faccia quello? Tu mi fai quello. Cioè a volte barattiamo con Dio, come se fosse possibile mettere Dio in debito con noi. Allora io ti farò quello e poi mi fai quello che voglio io. Tu vuoi che crediamo in te? Facci più miracoli. E notate che loro stanno dicendo darci una vita comoda dandoci pane tutti i giorni, perché dicono: che miracolo fai? Egli, Mosè aveva dato il pane dal cielo, la manna, e tu cosa fai? Dacci pane, e così crederemo in te. Crederemo in te se tu fai come diciamo noi. Stanno dicendo quello. Che malvagio. Ma cercare di manipolare Dio è un grave peccato contro Dio. Ma la cosa che mi colpisce è che Gesù non è solo fatto subito morire che avrebbe dovuto abbandonare continua a parlare con loro di come possono avere la salvezza. Io, il mio cuore, non avrei fatto quello. Ma questo è il cuore di Gesù. Leggo come lui corregge il loro modo di sbagliato di pensare. Leggo 32-33. Allora Gesù disse loro, in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Qui come prima Gesù inizia dicendo in verità, tutto quello che Gesù dice è verità, ma quando inizia così sta mettendo enfasi, in verità, non era Mosè, il vostro antenato, che non state seguendo le sue orme, non era Mosè che vi ha dato il pane, era da Dio, Mosè era solo uno strumento. Ma adesso il Padre, quel pane era un pane terreno che finiva. Adesso il Padre dà il vero pane che viene dal cielo, non è terreno. È il vero pane. La manna era solo un simbolo. Io sono l'adempimento. E cos'è il vero pane? Lo dice qui, che cos'è il vero pane? Il vero pane... Il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Quello vuol dire anche colui. Chi discende dal cielo? Gesù in Nicodemo aveva detto, leggo io Giovanni 3:13, ora nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo. Che è nel cielo. E Gesù, figlio dell'uomo, è lui. Io sono disceso dal cielo. E poi in Giovanni 5, cosa abbiamo sentito Gesù dichiarare di se stesso? Che ha il potere di dare la vita. Ricordate? Il figlio ha in sé, può dare la vita. Allora quando dice, il pane di Dio è quello, colui, che discende dal cielo e dà vita al mondo, aveva già detto precedentemente che lui è quello. E quindi Gesù sta dicendo, io sono il pane, io sono la vita eterna. Voi volete qualcosa di terreno, dovete voler me. Non adoperatevi per qualcosa di terreno, non vivete per avere la bella vita, tutto tranquillo, date ai figli abbastanza per stabilirli bene, oh, ho fatto bene, non hai fatto bene. Lascia che vedano in te Gesù Cristo, che vedano la presenza di Cristo in casa ogni volta che ci sei tu. Questo è fare bene. Questo è quello per cui dobbiamo adoperarci, di essere ripieni di Gesù Cristo, che è il vero cibo, che dura in vita eterna. Versetto 34, non sappiamo con quale cuore, ma loro dicono, leggo, essi loro gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane. La donna samaritana al pozzo, dammi questa acqua. Non aveva capito ancora tutto, perché poi Gesù ha detto, ma il tuo peccato, ricordate la donna? Dammi quest'acqua, va a chiamarmi, portarmi tuo marito. Non ho marito. Quindi vedremo, Dio volendo, prossimamente, andando avanti nel brano, più dei loro cuori e più di quello che Gesù dice a loro. Ma per adesso ripassiamo quello che abbiamo visto. Abbiamo visto che le persone cercavano Gesù per motivi terreni, per aiutare, per avere aiuto terreno, aiuto pratico. Possiamo chiedere Dio sostegno nelle prove, ma non deve essere mai la cosa centrale. Se è la cosa centrale, siamo come loro, ed è un grave problema. Dobbiamo e possiamo chiedere per il pane quotidiano, ma dobbiamo pregare chiedendo, oh Signore, sì, dammi il pane quotidiano, ma molto di più, molto di più santifica il tuo nome in me, sia fatta la tua volontà in me e tramite me in altri, cresca il tuo regno in me e tramite me in altri. Questo è quello che ti chiedo. Questo è cercare Gesù per motivo giusto. Dammi più di Dio, perdonami i miei peccati, fammi essere più vicino a te. Questo è adoperarsi per il cibo che dura in vita eterna. Queste persone non erano così. Abbiamo visto la grave quanto offesa quando hanno cercato di manipolare Gesù. Aveva detto: voi mi cercate perché avete mangiato e siete stati saziati. Questo è sbagliato. E poi così dicono: credete in me. E effettivamente poi dicono: ma cosa fai per finché possiamo credere in te? Ci fai miracoli dandoci pane? Quindi cercavano di nuovo di costringere Gesù di fare quello che volevano loro. E se Gesù non ti dà quello che vuoi terrenamente, fidati di Lui. Fidati di Lui. Ti togli via una persona cara. Oh Signore, fallo tornare. Può essere la malattia o un altro modo. E a volte lo fa, se è la sua volontà perfetta, a volte non lo fa, ma non per cattiveria. Ci dà situazioni che non vorremmo e cerchiamo, ma mi dedico. Ci sono persone che credono che digiunando indirettamente costringe Dio, non lo direbbero, ma è modo di pensare a fare quello. Non mi ha dato, allora faccio un digiuno severo e allora mi risponderà. Io digiuno e tu mi fai quello che voglio. No. Si può chiedere, ma poi, giardino del Getsemani, cosa dice Gesù? Se è possibile, passa questo calice da me, ma non la mia volontà, ma la tua. E la sua volontà è quella giusta. Quindi, adoperiamoci, impegniamoci, affatichiamoci per le cose eterne. Sapendo però che sono un dono da Dio. Cerchiamo Cristo per avere più di Dio. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, che sei glorioso e maestoso e santo e non potremo mai avvicinarci a te per merito nostro, ma possiamo compiere quell'opera che vuoi tu e quello è di credere in Gesù Cristo tuo Figlio. E credere che il nostro accesso a te è tutto per merito suo. E credere che non abbiamo giustizia noi, ma possiamo essere coperti con la sua giustizia. E fidarci di tutto quello che tu fai, anche quando ci porti in valle di tenebre, valle che passano per l'ombra della morte. Padre, anche quando ci dai prove pesanti, possiamo fidarci. Perché tu non permetti che siamo provati, tentati oltre le nostre forze, ma con la tentazione ci darai anche la via di uscirne. Tu usi le prove, i dolori per santificarci, per purificarci. Aumenta la nostra fede in te, ti prego. Grazie per il grande Signore e Salvatore che abbiamo in Gesù Cristo, in cui c'è perdono. C'è perdono. Vogliamo credere in Lui per godere il cibo che dura in vita eterna. E tu sai quanto spesso abbiamo cercato cibo terreno. Belle cose materiali, belle esperienze piacevoli, Padre, approvazione degli uomini, tutte cose che periscono, varie che sono proprio inganni. Aiutaci a cercare con tutto il cuore più di Te. Grazie per un Salvatore che vuole quello per noi. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.